Ready to ring in the new semester? Pink's got A-plus styles for heading back to campus. Made for early morning classes, midday coffee runs, and late night study sessions. Their latest looks are everything you need to pass with flying colors. We're talking tanks that go with literally every fit, parachute pants with a throwback 90s vibe, plus cute sweaters, activewear, and so much more. Shop now at pink.com or get 15% off in Pink stores with a valid student ID. Exclusions apply.
Stai ascoltando Tifo Criminale, Vincenzo Claudio Spagnolo, secondo episodio. BRN, Brigate Rossonere, una delle sigle storiche del tifo milanista. Nel 1995 le Brigate Rossonere sono in crisi. Visioni diverse su come vivere lo stadio hanno portato ad una scissione. Così, da una costola delle BRN nasce una nuova formazione, le Brigate 2. Pochi aderenti, ma determinati ad imporsi nel panorama delle curve. Per capire il taglio, e passatemi il termine, vi basti sapere che il leader si guadagna il soprannome di chirurgo, probabilmente perché quando incontra gli avversari è pronto a colpirli con un coltello. In gergo, la mare. Il 29 gennaio 1995 sono un manipolo di circa 30 tifosi, i milanisti delle BRN2. Arrivano nel quartiere Marassi di Genova prima della partita. Sono da soli, perché non hanno preso un treno speciale per le partite, ma un Intercity. Il resto dei tifosi milanisti è ancora in viaggio. Il drappello è alla ricerca dello scontro. E lo trova. Claudio Spagnolo, tifoso del Genoa, Spagna per gli amici, viene attirato in una loro imboscata. Il milanista Simone vibra un colpo che trapassa Claudio tra petto e addome. Il 25enne genuano perde la vita durante il viaggio verso l'ospedale. La situazione ora è quanto mai tesa. Che ne è stato dell'assassino? Dove si è nascosto? Cosa accadrà ora che la partita è iniziata e lo stadio è ricolmo di tifosi? E se la notizia viaggiasse troppo velocemente dall'ospedale al Marassi? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
La notizia della morte di Claudio scoppia nello stadio come una bomba. La tensione è altissima. La rabbia dei tifosi genuani potrebbe trasformarsi da un momento all'altro in sete di vendetta verso i milanisti. Per evitare il peggio bisogna agire in fretta.
Claudio Piccardo, volontario della Croce d'Oro San Pier d'Arena.
Mentre facevamo rientro allo stadio per riprendere la nostra postazione, ci è stato comunicato che purtroppo era deceduto, invitandoci di non far trapelare la notizia proprio perché erano preoccupati che potesse succedere qualcosa. Il problema è che arrivati allo stadio la notizia invece era già arrivata.
Pierluigi Spagnolo, autore de I ribelli degli stadi, una storia del movimento ultra italiano.
Iniziano cori che mostrano tutta la rabbia, l'odio che in quel momento la Gradinata Nord riversa verso il settore ospiti. Gridano assassini, assassini, sospendete la partita.
Testimone e protagonista di quel giorno è Pietro Pistolese, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Genova.
Vendetta era la loro parola ed era una parola che non poteva essere accettata.
Inizia un fittissimo lancio di oggetti verso il campo, aste di bandiere, bottiglie, tutto viene utilizzato per cercare di convincere le squadre in campo che non ci sono più le condizioni per giocare.
Nel frattempo, sul campo, Vincenzo Torrente, il capitano del Genoa, assiste attonito.
Io sono rimasto scioccato da questa notizia, poi sono andato verso il centrocampo. Ho parlato col direttore di gara e con il mio dirigente e anche con i miei compagni di quello che è successo.
Ma perché? Scusi, perché? Non ho capito.
Ma no,
perché
per fuori la famiglia.
Ma come? Gli sto dicendo di cose che... Stai
zitto!
Ma
no! Non dire niente!
Dopo un po', sia io che Baresi andammo in tribuna e io all'altoparlante comunicai la sospensione della gara.
Abbiamo deciso in segno di lutto di non continuare questa gara, mi sembrava giusto.
Non era proprio opportuno continuare perché queste cose veramente ti lasciano così, senza parole.
Parla ora il padre della vittima, Cosimo Spagnolo, che avevamo lasciato in ospedale.
Sono crollato, non riuscivo a capire più quello che mi stava succedendo attorno. Poi sono andato in quel corridoio del pronto soccorso sperando che me lo facessero vedere subito. E io che urlavo, non si può morire per una partita di calcio, non si può morire per una partita di calcio. Siamo andati in obitorio, ci hanno fatto vedere per un po', per 10 minuti. E io ci sono crollato praticamente sopra. Io non ci volevo, io urlavo svegliati Claudio, svegliati. Purtroppo non si è svegliato.
In Spagna aveva soltanto 25 anni, io avevo appena 2 anni più di lui. È stata veramente una cosa tristissima. Non mi vergogno che ho pianto anch'io quel giorno.
Torniamo allo stadio. Interrompere la partita non basta. Non è finita lì. Ora scoppia la caccia al milanista, all'assassino. Lo stadio si svuota, mentre i genoani, a centinaia, entrano con determinazione nella gradinata sud, quella opposta a loro. A centinaia cercano di utilizzarla come testa di ponte per giungere al settore ospiti. Lì, chiusi dentro una gabbia di vetro, in uno spicchio di tribuna del Ferraris, sono stipati quasi 1000 milanisti. Matteo Gerboni, ex cronista del Corriere Mercantile Genoa.
Devo dire che da parte nostra, di chi era allo stadio per raccontarla, inizia un'altra partita brutta, perché andò avanti parecchie ore con questa sorta di guerriglia urbana.
Assieme a lui c'è anche il comandante Pistolese.
All'epoca io ero il comandante provinciale dei Carabinieri di Genoa. Personalmente io fui chiamato e andai sul posto per rendermi conto della situazione.
Macchine distrutte, con fumogeni, con urla, con tanta rabbia da parte dei tifosi del Genoa che non volevano accettare questa tragedia.
I tifosi del Milan vengono sostanzialmente assediati dai genoani fuori e blindati dalla polizia. Ovunque per le strade del quartiere Marassi c'è gente che brandisce un oggetto contundente.
Bisognava quindi allontanarli dallo stadio per evitare ogni contatto tra la tifoseria genoana e quella milanista.
E da quel momento lì abbiamo cominciato a fare spola tra lo stadio di Marassi e i due ospedali principali di Genoa, e continuavamo ad andare avanti e indietro, e noi portavamo il paziente per andare all'ospedale, poi dicevamo presto rientra perché ce ne sono altri da prendere.
I feriti saranno 16 in tutto.
Inviai parecchi uomini in borghese nell'interno della curva perché osservassero, perché parlassero, perché mi riferissero, perché indagassero.
Tra i tifosi del Milan bloccati nella curva ospiti c'è ancora Simone, che adesso sa di essere braccato. Ed è per questo che resta lì, nascosto tra i quasi 1500 tifosi milanisti. Perdendosi nella folla, spera di farla franca.
He's the most terrifying serial killer you've never heard of. Haddon Clark has confessed to several murders, but investigators say he could have over 100 victims. At the center of the mayhem, a cellmate of Haddon's that was able to get key evidence into Haddon's murder spree across America because Haddon thought he was Jesus Christ. Born Evil, the Serial Killer and the Savior, an ID True Crime event, premieres Monday, September 2nd at 9. Watch on ID or stream on Max. Set your DVR.
I tifosi del Milan vengono tutti fotografati e identificati. Viene chiesto a tutti di consegnare il documento.
I tifosi del Milan escono finalmente dal bunker, piano piano sfilano dopo essere stati tutti schedati, tutti identificati e vengono messi su questi mezzi pubblici. Ecco, lo stadio praticamente dovrebbe essere stato liberato dai tifosi del Milan.
La notte, con gli uomini in borghese e con i nostri specialisti, ci siamo messi al lavoro. Su un tavolo, tutte le fotografie, abbiamo ricomposto le tifoserie. Tra quelle 1500 fotografie e documenti fotocopiati c'era anche quella dell'assassino, evidentemente.
Per la polizia non è così difficile riuscire a risalire a chi è stato a sferrare la coltellata mortale sotto il piazzale della Gradinata Nord. Passano pochissime ore dal rientro a Milano di tutto il gruppo di tifosi rossoneri. All'alba del giorno successivo Simone viene arrestato dalla polizia mentre si trovava a casa in via Primaticcio.
Fu interrogato dopo le iniziali esitazioni e poi ammise. Capì che era responsabile di un fatto grave. Capì che le cose erano andate molto al di sopra di quello che lui pensava. Ed ecco che confessò.
Il giorno del funerale di Spagna siamo andati a società, staff tecnico, squadra, al funerale. C'era una tristezza e soprattutto vedere lo strazio dei genitori è stato veramente, veramente brutto.
Vincenzo Torrente è un grande, ce lo ricorderemo sempre, io e la mia famiglia, perché ci è stato molto vicino in quel periodo.
Sì, poi ho notato che sulla barra di Spagna c'era la mia maglia, questo mi aveva colpito.
Vincenzo Torrente, Claudio, era un mito, era un grande calciatore, quindi lo seguivo molto.
Ma quando ho incontrato il papà, la mamma e la sorella, non abbiamo parlato, io li ho abbracciati forte, era difficile parlare.
Fu un funerale che lasciò un segno in tutti quelli che erano presenti. A me colpì molto la forza, la dignità della sua famiglia.
Genova piange un ragazzo della Gradinata Nord, conosciuto da tanti, conosciuto da tutti, molto amato anche da chi appunto frequenta la curva del Genoa da sempre.
Non c'erano solo i tifosi del Genoa. C'era, diciamo, tanta tifoseria di tutta Italia, si può dire. Infatti c'erano tutte le sciarpe, cioè di tutto quello, tutto l'immaginabile c'era.
Era stata data una coltellata forse a tutto il popolo del Genoa, a tutta la tifoseria.
In oltre 100 anni di gioco, solo le guerre mondiali e il colera avevano fermato il campionato italiano di calcio. La morte di Vincenzo Claudio apre gli occhi a tutti. Nessuno sembra vederla, ma c'è davvero una guerra in atto. Subdola, priva di senso come tutte le guerre, che miete vittime non al fronte ma allo stadio. Ed è ora di dire basta.
Domenica prossima lo sport italiano si fermerà.
Così recita un titolo del Corriere della Sera. Fermi tutti. Oggi non si gioca. no alla violenza. Bloccati 1.700.000 giocatori e 160.000 tra arbitri, tecnici e dirigenti. Il governo prima dice no e poi accetta la decisione del CONI.
E dopo quella maledetta domenica il campionato si fermò per una settimana, quindi ci fu una domenica di totale silenzio.
Domenica 5 febbraio lo sport italiano si ferma, in segno di lutto, di riflessione per i tragici fatti di domenica scorsa a Genova, in occasione della partita Genoa-Milan.
Questo per dare veramente un messaggio forte da parte di tutte le istituzioni, della FIGC, di tutto il mondo calcio, che per un weekend si fermò in toto.
E anche il mondo del tifo organizzato vive questa pagina nera con la necessità di affrontare un esame di coscienza collettivo, tant'è che la domenica successiva, proprio in occasione dello stop dei campionati, 38 tifoserie italiane si danno appuntamento a Genova per un momento appunto di autocoscienza.
Sono arrivati in 3.000 marassi da tutta Italia, mancano all'appello soltanto i milanisti ed hanno lasciato il loro ultimo slogan. Sono gli ultra stessi ora a gridare: basta lame, basta infami.
Fu l'occasione per pensare, per riflettere, per fare anche il punto della situazione su tante dinamiche, su tanti temi, su tanti concetti che coinvolgevano il mondo ultra.
Chiaramente anche lo Stato ha la necessità di intervenire prima possibile. Il ministro degli interni Maroni vara un decreto nel giro di pochi giorni che sostanzialmente inasprisce la legge 401 dell'89, che è la prima a interdire lo stadio ai soggetti violenti, ed è una legge che a tutti gli effetti fa nascere il DASPO come lo intendiamo oggi.
E mentre fuori dalle aule del tribunale si dibatte, si discute, si analizza e si commenta, è al loro interno che la storia prende una piega inaspettata ed emerge, dietro a quello che sembrava un gesto estemporaneo, una verità molto più complessa.
Ad arresto avvenuto ci vuole poco per scoprire che c'è un antefatto, che c'è qualcosa che va chiarito nei giorni precedenti.
Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, addirittura eccesso colposo di legittima difesa, naturalmente è tutto da decidere.
Si comincia a parlare di una riunione. Torna sul caso Emanuele Lamberti, l'avvocato della famiglia Spagnolo.
Un gruppo di ragazzi si incontrava tutti i giovedì in una pizzeria detta Il Sorriso a Milano. E questo gruppo di ragazzi si preparava per fare delle azioni violente la domenica successiva.
Simone è tra i protagonisti, tra i partecipanti alla riunione, in cui sostanzialmente i capi di queste brigate 2 decidono di affrontare la trasferta slegati dal gruppo organizzato, appunto in maniera anonima attraverso un treno intercity, e di andarci pronti a tutto e armati di coltello.
È emerso in maniera indiscutibile come si ci preparasse ad uno scontro epocale. Tanto scontro epocale che addirittura l'imputato principale si era armato di un nuovo giocattolo, un butterfly, cioè un coltello a scatto con una lama di 11 centimetri.
Un coltello che Simone cerca di comprare in una ferramenta, che chiaramente gli risponde di no perché non ha armi da taglio, e che quindi si fa prestare da un suo compagno di scuola, un 17enne.
Matteo G., il 17enne appassionato di coltelli che ha fornito l'arma all'amico per l'omicidio di Genova, è ancora in carcere. Matteo G., venerdì scorso, ha accontentato il suo amico Simone prestandogli il coltello a farfalla per la trasferta.
Disse poi che aveva portato quel pugnale perché pensava di tagliare un genovano.
Il pubblico ministero aveva ritenuto che l'imputato, che agiva per far valere nell'ambito del gruppo la sua personalità, avesse qualche ragione umana per agire.
e il procedimento ebbe un primo grado davanti al giudice dell'udienza preliminare, fu condannato a 11 anni e qualche mese.
A mio avviso questa era una cosa assolutamente inaccettabile.
Una partita di calcio è la volontà di apparire coraggiosi agli occhi dei capi della tifoseria, non può essere un motivo per giustificare l'azione omicida di un ragazzino di 18 anni.
Interviene anche l'avvocato difensore di Simone, Davide Mosso.
Poi la sentenza venne impugnata e in corte d'assise d'appello la pena salì a 16 anni e qualche mese, perché fu riconosciuta la circostanza aggravante dei futili motivi. Andò in Cassazione, ritornò in corte d'assise d'appello e a quel punto la pena definitiva diventò di 14 anni, 8 mesi e 10 giorni.
Insomma, per un ragazzo che perde la vita a 24 anni in quel modo, che gliela tolta, mi sembra un po' poca la pena da pagare.
Aveva poco più di 18 anni. Il colpo era stato uno.
Il trauma non è soltanto di chi subisce la violenza. Il trauma, la rottura, perché trauma è questo, è anche di chi agisce la violenza.
Sempre sui giornali si può leggere una dichiarazione di Simone. L'ho fatto solo per paura. Ma il papà Cosimo non bada alle parole scritte, bensì al non detto del linguaggio non verbale.
Lui non ha mai alzato lo sguardo verso di noi. Se si fosse alzato in piedi, si fosse rivolto a noi, avesse rivolto il suo sguardo dicendoci perdonatemi. Ecco, io in qualche modo avrei avuto un qualcosa di, forse di meno, perché mi rendevo conto che poteva essere anche giovane, poteva, ma guardi.
Simone scrive anche una lettera al ragazzo che ha ucciso. Sono disperato, perdonami.
Rispetto alla proposta, l'idea di un contatto con la famiglia, la risposta continuava a essere: no, non desidero avere contatti, perché io voglio soltanto che mi dimentichino anche loro.
Ma Genova non lo dimenticherà mai. Vivere nel cuore di chi resta non è morire. Lo si può leggere su dei murales del volto di Spagna, in giro per Genova, accanto ad inni per la squadra, come Genoa amore eterno, con te anche all'inferno. Nel 9 settembre 2010 la città lo ricorda con una targa. In memoria di Vincenzo Spagnolo, Spagna, morto per mano assassina, antisportiva.
Vincenzo è diventato un simbolo ed è giusto che sia così.
La morte di Vincenzo chiaramente fa di lui quasi un caduto del tifo genovano. Diventa appunto il suo volto sui murales, sulle bandiere, sugli striscioni.
Al mare, su una barca, col sole negli occhi, lo sguardo che scruta l'orizzonte. Questa è l'immagine che ci rimane di Claudio Spagnolo, un ragazzo di Genova che una mattina del 1995 decise di andare allo stadio.
Il papà di Claudio, Cosimo, è molto legato ad una foto, dove si vede Claudio aggrappato alla battagliola di una barca. Il resto del corpo è immerso in mare. È una foto spensierata, che profuma d'estate, che trasuda forza e giovinezza. È la memoria di un tempo cristallizzato, che l'usura degli anni non potrà più intaccare.
Quella foto l'ha scattata Romina, mia figlia, nel periodo che lui era in Sardegna. Ci divertivamo molto, perché io sono appassionato di pesca, quindi eravamo tutti i giorni in barca a pescare e a divertirci. Sì, ci siamo passati veramente delle belle giornate.
Questo caso mi ha colpito sotto il profilo umano. Io non ho avuto figli, non ne sono venuti, E mi sono domandato cosa avrei sofferto se quel grande desiderio di paternità si fosse realizzato e dopo tanti anni, tanti momenti belli e brutti, andare a pescare insieme. avessi perso quel figlio. Questo è quello che io ho imparato sotto profilo personale e soggettivo da questa tristissima vicenda umana.
Io ho tenuto tutto quello che me lo può far ricordare, per me vive sempre. Io tutto quello che me lo fa ricordare, anche a parlarne, per me è, anche se ne parlo con lei, per me è gioia. È una, io per me ricordare mio figlio in qualsiasi, è stato il mio più grande timore, spero di non dimenticarmi mai di mio figlio e non me lo sto dimenticando.
Hai ascoltato Tifo Criminale, Lati Oscuri del Calcio, una serie Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
-40%, sì, -40% per te.
Con il tormentone dell'estate Coop, 40% di sconto su tutto il pollo a marchio Coop. Fino a questa domenica. Un'offerta così non te la toglie più dalla testa. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.